Cominciamo a leggere il capitolo 9, i primi 9 versetti. Gesù allora convocò i 12 e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando ovunque il lieto messaggio e operando guarigioni. Intanto il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Gesù convocò i 12, li chiama insieme come un corpo unico, i 12. Non vengono qui chiamati per nome, non vengono chiamati a uno, ma Gesù dà la missione a tutto il gruppo che si chiama i 12, a tutti insieme. La missione è unica, che viene data alla Chiesa, possiamo dire. E diede loro forza e potere, potenza e autorità, si potrebbe anche tradurre, su tutti i demoni e di guarire le malattie. Che cos'è questa forza e questo potere? È il potere divino che finora aveva esercitato soltanto lui, soltanto Gesù. Quel potere e quell'autorità che i discepoli e gli apostoli avevano visto sul lago e poi nella casa di Gairo e nell'incontro con l'indemoniato e con l'emorroissa. È lo stesso potere che Gesù ha esercitato che viene dato ora ai 12. Gesù dà loro questa sua potenza, questa sua autorità di scacciare i demoni, di sciogliere le malattie. Demoni e malattie sono espressioni diverse di quell'inimicizia che c'è nel mondo contro l'uomo stesso, creatura di Dio, immagine e somiglianza di Dio. Disse loro, e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. La forza e il potere che viene dato ai discepoli non è soltanto perché essi possano dire di essere di più degli altri, ma Gesù lo dà a loro perché essi si mettano a servizio con questa potenza e autorità, a servizio di tutti, in particolare degli ammalati. Li mandò ad annunziare il regno di Dio, a proclamare il regno, cioè questa nuova situazione di vita che gli uomini possono già cominciare a godere. Gesù era già andato annunziando il regno di Dio, adesso vanno anche i dodici. Gesù manda anche loro a fare la stessa cosa che faceva lui, a proclamare e a guarire. Cosa vuol dire guarire gli infermi? Vuol dire far vedere che l'autorità di Dio è operante per il bene dell'uomo, per la felicità degli uomini. Vuol dire far vedere che Dio vuole la gioia dell'uomo, che Dio non è d'accordo con colui che fa soffrire l'uomo. Vuol dire che Dio è attento alla situazione di ogni singola persona. Proclamare il regno di Dio e guarire gli infermi. Sono due aspetti, due facce della stessa medaglia, l'amore di Dio che raggiunge gli uomini. Due aspetti della novità che arriva nel mondo con la venuta di Gesù. Disse loro, ecco le istruzioni per i dodici, non prendete nulla per il viaggio. E poi specifica che cosa non devono prendere. Non prendete nulla per il viaggio, neanche le cose che si pensa siano indispensabili. Gesù vuole che i dodici si presentino nel mondo poveri. Questo nulla da cui sono accompagnati i dodici nel loro annuncio del regno di Dio è un segno che è Dio che pensa a tutto. I dodici non prendono nulla perché sono sicuri che colui che li ha mandati li accompagna. Questo nulla è la povertà che dice che c'è già la vittoria sull'idolo principale nemico dell'uomo che vuole ingannare l'uomo, la ricchezza, mammona, il denaro. La povertà dei dodici è già una vittoria sul maligno, che quando tenta l'uomo lo fa molte volte tramite la ricchezza o il denaro. Questa povertà è, come già detto, fede in Dio, che è padre e che pensa a tutto. Quindi questa povertà è necessaria. È necessario che i dodici la vivano, che la sperimentino, proprio perché possa risplendere la presenza di Dio nella loro vita. Questa povertà porta anche con sé evidenti umiliazioni per l'uomo che la vive, ma sono umiliazioni che tengono l'uomo nella umiltà. Se l'uomo non avesse delle concrete umiliazioni, sarebbe difficile che lui fosse umile per davvero. E l'umiltà è la caratteristica, una delle caratteristiche principali di Gesù, del Figlio di Dio, e quindi di Dio stesso. La povertà è un aiuto per mettersi a servizio, voi avrete visto e avete sperimentato voi stessi, e quando siete poveri, come per facilità vi mettete a servizio. Questa povertà è certezza della ricchezza di Dio. Chi cerca il Signore non manca di nulla. Questa povertà è quindi dare a Dio la possibilità di intervenire e di mostrare la propria presenza accanto ai suoi servi. I discepoli poveri non incutono timore a nessuno, non mettono nessuno in soggezione. Il loro annuncio potrà davvero essere lieto messaggio, non un messaggio che incute timore, e questo proprio per la loro povertà. Gesù poi specifica questa povertà: né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non due coniche. Cinque specificazioni. Non bastone. Il bastone poteva servire per appoggiarsi, quindi per far meno fatica, oppure per riposare anche lungo il viaggio, appoggiandosi in qualche sosta. Il bastone può servire anche come difesa, o da animali, o per fare un po' di paura a qualche malintenzionato. Non prendete bastone. Voi non dovete far paura né aver paura di nessuno. Anche andassi in valle tenebrosa, non temerò alcun male perché tu sei con me. Il bastone ricorda anche quello di Mosè, che Mosè teneva in mano come segno della potenza di Dio. Nemmeno questo. Il discepolo di Gesù ha soltanto la parola. Il bastone, anche il bastone di Mosè, che mette in evidenza la potenza di Dio, può incutere timore agli uomini o soggezione. Nemmeno quello. Nessun segno, soltanto la fiducia in quella parola che viene consegnata per essere annunciata. Né sacca o bisaccia. La bisaccia o la sacca serviva al pellegrino per raccogliere le elemosine che riceveva, i pezzi di pane che riceveva in elemosina, in modo da avere un piccolo deposito lungo il viaggio. Nemmeno questo. Né pane. Il pane del discepolo di Gesù è la sua parola. Non di solo pane vive l'uomo. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia, tutto il resto ve lo troverete davanti. Se non prendono pane con sé, è segno che hanno fiducia nel loro datore di lavoro, nel loro Dio. Il fatto che non portano il pane è dimostrazione e rendere visibile la loro fede. Né denaro, che vuol dire nessuna autosufficienza. Uno che ha denaro non ha bisogno di domandare niente a nessuno, compra, non domanda. Invece se non ha denaro è costretto a chiedere amore gratuito, è costretto a vedere l'amore gratuito di Dio che lo accompagna. Il fatto di non portar con sé denaro è ancora testimonianza che è Dio l'unica sicurezza. E non portatevi due tuniche, proprio nessuna preoccupazione, nemmeno per la notte, quando fa freddo, neanche il cambio. Dio è capace di provvedere al tozzo di pane e anche alla tunica più costosa. Non possiamo dare di Dio un'immagine troppo piccola. Lui è più ricco di quello che noi possiamo immaginare. Può provvedere a tutte le necessità del suo discepolo. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. In qualunque casa, quindi ogni casa va bene. Non occorre scegliere. Uno che sceglie una casa invece di un'altra è tentato dal proprio interesse o dalla comodità, dal trovarci meglio. In qualunque casa entriata rimanete là. Vuol dire accontentatevi, vedete quello che ricevete come dono di Dio, non disprezzatelo. Sappiate accontentarvi sempre, non solo nel momento della partenza, nel quale non prendete né bastone né bisaccia, eccetera, ma anche lungo tutto il cammino, lungo tutto il tempo che trascorrete nella vostra missione. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Gli ebrei scuotevano la polvere dalle scarpe, dai sandali, dai piedi quando passavano nei territori pagani, nelle città pagane, per non portare nella terra promessa, per non portare nella loro terra santa, terra pagana. Scuotere la polvere è come dire non voler aver niente a che vedere. Qui può voler dire non vogliate far cedimenti per farvi accogliere a tutti i costi. Voi avete una parola, dovete essere fedeli a quella parola. Non far compromessi perché vi accolgano ad ogni costo. Se non vi accolgono, non preoccupatevi, non cedete, non fate compromessi di nessun tipo. Allora essi partirono. Sono ubbidienti i dodici. E partirono naturalmente vivendo tutte queste istruzioni. Non siamo capaci di immaginarci Matteo o Pietro che di nascosto si prendono un bastone o di nascosto da Gesù si tira dietro una sporta di pane o qualche cosa. No, partono ubbidienti. Vediamo così la parola di Dio che comincia il suo cammino. La parola di Dio va a raggiungere gli uomini e questi uomini non vedono Gesù, ricevono soltanto la sua parola. Questa prima missione degli Apostoli prefigura la missione della Chiesa dopo la Pentecoste, quando gli apostoli e i discepoli andranno in tutto il mondo e quelli che li incontrano non vedono Gesù, ricevono soltanto la parola. E attraverso questa parola il lieto messaggio, la guarigione, vita nuova, il regno di Dio. Partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando ovunque il lieto messaggio e operando guarigioni. Quell'autorità e potere che Gesù ha dato loro, essi lo esercitano. Con gioia annunciano un lieto messaggio non può essere annunciato se non con gioia. Chi lo riceve, riceve gioia, ma anche chi lo dà con gioia. Finalmente nel mondo entra una vita nuova. Finalmente entra la possibilità di godere. In questo mondo nel quale non c'è soltanto gente che accoglie la parola, e difatti viene subito ricordato qualcuno che non è disposto. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare. Il tetrarca Erode, che governava la Galilea, sente. Però non basta sentire. Il regno di Dio non lo tocca. Lui è preoccupato del proprio regno. Egli ha i suoi interessi da difendere e non è disposto a cedere ai propri interessi. Quindi per lui questa parola che sta girando di villaggio in villaggio diventa inutile. Non perché la parola sia inutile, ma perché il terreno non è pronto ad accoglierla. Erode sentì parlare. Non sapeva che cosa pensare, perché c'erano voci contrastanti su Gesù. Alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti. Altri: è apparso Elia, in base alla profezia di Malachia, capitolo 3, versetto 23, dove si dice che deve tornare Elia. Allora alcuni, vedendo Gesù, pensano a un'apparizione di Elia. Altri ancora: è risorto uno degli antichi profeti. È strano che la gente, pensando a Gesù o vedendo Gesù, usi queste parole: risorto dai morti, apparso, risorto. Questo modo di pensare della gente, in qualche modo, pur essendo errato, contiene una verità. Sono le parole che diverranno vere per Gesù. Gesù sarà colui che risorge dai morti, sarà colui che appare ai discepoli. La gente sente il bisogno di ricorrere a questi concetti per parlare di Gesù, per capire chi è, ancora prima che lui affronti la passione e la morte e sia risuscitato. È abbastanza strano, ma significativo. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, quindi so io dov'è, non può essere lui. Quello che faccio io non lo dissa nessuno. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Anche Erode si fa la stessa domanda che si erano fatti tutti gli altri, le folle, i discepoli sul lago. Anche Erode si fa la stessa domanda: chi è dunque costui? Ma Erode è uno di quelli che sa ascoltare senza intendere. Ascolta ma non intende. Cercava di vederlo, quel giorno che lo vedrà, vede ma senza comprendere. Erode è impedito ad intendere la parola di Gesù e a comprenderlo quando lo vedrà. È proprio Luca che ci presenterà l'incontro di Erode con Gesù nel capitolo 23 del suo Vangelo. Chi è dunque costui? Questa domanda di Erode non viene come le altre volte dopo un miracolo. Le altre volte questa domanda se la faceva la gente o i discepoli dopo un'esperienza straordinaria con Gesù, dopo un miracolo. Qui invece questa domanda viene dopo la missione dei discepoli. La missione dei dodici è un altro miracolo, forse uno dei più grandi. La vita della Chiesa e la sua missione nel mondo, che annuncia il lieto messaggio e opera guarigioni, la vita di questa Chiesa è un miracolo continuo che orienta però sempre a Gesù, chi è costui. Erode non si chiede chi sono questi qui che vanno in giro, chi è costui, perché il potere dei dodici, l'autorità che i dodici hanno sui demoni e sulle malattie, e la loro parola che annuncia un lieto messaggio che provoca gioia ovunque arriva, questa parola è un miracolo continuo. La esercitano i dodici, ma è di Gesù. E quindi chi ne sente parlare è automaticamente portato a pensare, a interrogarsi ancora sull'identità di Gesù, non sull'identità dei dodici o dei discepoli o della Chiesa, ma chi è costui. La vita della Chiesa, quando la Chiesa vive in obbedienza a Gesù, è un orientamento chiaro a Lui. Chi è costui? Chi risponderà a questa domanda? A Erode non può rispondere nessuno, perché non è disposto a credere a nessuno. Lui crede soltanto a se stesso, cercava di vederlo, voleva lui stesso darsi la risposta. Rispondere a questa domanda sarebbe un dono grande per chiunque. Dirci gli uni gli altri chi è Gesù è l'amore più grande, perché sarebbe proprio arrivare al centro dell'amore di Dio per gli uomini. Arrivare a comprendere, a ricevere, a essere riempiti dall'amore che Dio ha per tutta l'umanità, perché Gesù è l'amore di Dio per gli uomini, lo dimostra il messaggio diretto e il potere sulle malattie, sui demoni, sui nemici dell'uomo. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? Questa domanda può rimanere ancora viva nel nostro cuore e ce la faremo risolvere ancora e sempre soltanto da Lui, da Gesù, ma ci prepariamo ad incontrarlo con l'umiltà e con la disponibilità ad ubbidirli, così come li hanno ubbidito i dodici quando sono partiti nella povertà più assoluta e quindi nella fede più completa, nella sua parola e nella sua presenza accanto a loro. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.